Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
L'amore non si realizza perché ne parliamo, ma quando lo viviamo. Non è una dolce poesia da studiare a memoria, ma una scelta di vita da mettere in pratica. Come possiamo crescere nell'amore? Il segreto è ancora il Signore. Gesù ci dà stesso nella messa, ci offre il perdono e la pace nella confessione. Lì impariamo ad accogliere il suo amore, a farlo nostro, a rimetterlo in circolo nel mondo. E quando amare sembra pesante, quando è difficile dire di no a quello che è sbagliato, guardate la croce di Gesù, abbracciatela e non lasciate la sua mano che vi conduce verso l'alto e vi risolleva quando cadete.
Cari amici, bentrovati. Pagine, fogli, parole. Questa mattina ha aperto con le riflessioni di Papa Francesco ai giovani durante il Giubileo dei ragazzi e delle ragazze ad aprile scorso. I giovani non possono e non devono essere lasciati soli nella loro crescita. In questo cammino hanno bisogno di guide, di testimoni che li aiutino a guardare a Gesù come esempio, come modello da seguire e imitare. Perché oggi crescere nell'amore è la sfida più grande e difficile da mettere in pratica. Pagine, fogli, parole si lascia guidare dalla parola crescere. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Crescere è un moto naturale universale. Ogni persona cresce ed è sempre responsabile del suo diventar più grande. Ma crescendo si capisce anche che non si cresce da soli. Spesso ci sono persone fondamentali e determinanti per la nostra formazione, per la nostra crescita, appunto. Una di queste è stata una donna che ha dedicato tutta la sua vita ai bambini e li ha aiutati a crescere nella gioia della musica e anche nella disciplina. Marielle Ventre, fondatrice e direttrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, dal 1963 al 1993 ha cresciuto generazioni di piccoli, educandoli al canto corale perché profondamente convinta che questo tipo di canto avesse una marcia in più. Il canto corale obbliga ad ascoltare l'altro, a non prevaricare, ti impedisce di essere egoista, perché tutte le voci alla fine devono fondersi in un'unica armonia. E poi ti insegna il sacrificio e la capacità di apprezzare le piccole cose della vita. Cino Tortorella, il mitico mago Zurlì, che per primo ha creduto in lei e che la portò al successo televisivo con lo Zecchino d'Oro, ci racconta il loro primo incontro, la grande dedizione ai bambini e il processo di canonizzazione che da qualche anno è stato aperto per questa piccola grande donna che, a detta di tutti, anche senza i voti religiosi, era più francescana degli stessi francescani. Tutto questo al microfono di Laura De Luca.
44 gatti, un flap e 6 con resto di 2, si unirono combatti, un flap e 6 con resto di 2, con baffi allineati, un flap e 6 con resto di 2, le corda torciate, un flap e 6 con resto di 2.
Dottor Tortorella, fra i tanti che lei ha incontrato, i tanti volti che lei ha incontrato nel corso della sua carriera, c'è quello dolcissimo di un'altra persona molto attenta al mondo dell'infanzia e in parte bambina, sempre bambina un po' anche lei, Marielle Ventre.
Ebbè sì,
Marielle è stata un personaggio molto importante nella mia vita, anche perché così come Strehler aveva cambiato la mia vita, io in un certo senso ho cambiato quella di Marielle, perché lei si era appena laureata al conservatorio e il suo avvenire era il pianoforte, era una pianista straordinaria. E io mi sono trovato per caso a Bologna per un funzionario Rai mi aveva chiesto di accompagnarlo perché dovevano riprendere la messa della domenica. Io avevo fatto lo Zecchino d'Oro a Milano, lo Zecchino d'Oro è nato a Milano e l'ho fatto per 2 anni e mi sono trovato da questi frati che io conoscevo attraverso i giornali, avevano vissuto, avevano creato l'Antoniano in una Bologna fortemente comunista. Il comunismo degli anni di quegli anni
era il comunismo di Peppone e Don Camillo,
assolutamente
molto acceso.
Ecco, e io li ammiravo molto. Pensi che spesso andavano a dire la messa nelle piazze, avevano un'automobile,
un
arrivavano
megafono.
Lì, tiravano giù il fondale e diventava la...
Don Camillo non era un'invenzione.
No, insomma. Assolutamente. Poi quest'altro straordinario personaggio che ho conosciuto, che era Guareschi. E parlando con loro mi dicono, facciamo qualcosa insieme. E io ho detto, ma io ce l'avrei già. Si chiama Zecchino d'Oro e... sarebbe bello farlo qui all'Antoniano con voi. Loro ci hanno pensato un po' e hanno detto va bene, lo facciamo noi. Ho detto avrei bisogno di qualcuno che insegni a cantare ai bambini, e padre Berardo, che allora era stato nominato il direttore dell'Antoniano, dice io ho una mia parrocchiana che è appena stata
Diplomata
al conservatorio e posso chiederlo a lei. Tra l'altro quel giorno lì si è trovata da quelle parti padre Berardo, andata lì dice guarda che d'ora in poi che devi fare questa cosa qui, e lei ha detto agli ordini.
E il volto di Marielle lo vogliamo descrivere?
E il volto di Marielle? Ma io non sono... Io, per me è molto più importante non il volto, ma quello che le persone hanno creato, hanno costruito dentro di me, hanno arricchito quelli che lo hanno fatto, la mia vita.
Ma quelli che hanno arricchito la sua vita lo hanno fatto anche guardandola e facendosi guardare.
Non
e
lo
molto
so.
Di quello che loro sono traspariva dai loro volti.
Con Marielle è stata una cosa incredibile, perché abbiamo messo 20 anni prima di darci del tu.
Questo era... Erano altri tempi, però.
Sì, erano altri tempi. E lei... E poi quando... abbiamo deciso insieme di fare un coro, un piccolo coro. Il primo si chiama piccolo coro perché il primo coro era di 8 bambini.
Proprio piccolo, davvero.
Proprio piccolo. E poi lei ha rinunciato alla sua vita. Lei ha dato la sua vita a
questo scopo, a questa missione.
Sì, è una cosa bellissima è stata che... Spesso bisticevamo perché ognuno aveva i suoi, lei la vedeva in un certo modo, era molto
rigida,
decisa. E quando mi hanno detto che appunto aveva un male terribile che non l'avrebbe fatta arrivare oltre quell'anno, e mi ha addolorato la cosa. Ma io ricordo che quando mi è arrivata una telefonata da mia mamma, purtroppo mia mamma non c'è più, dalla mamma dei miei bambini, da mia moglie, io ero a Madrid per una trasmissione e mi ha detto: è morta Marielle. Io ho pianto come pochissime volte nella mia vita, come quando è morta mia mamma e pochi altri, e mi sono chiesto perché, proprio un dolore violentissimo, e ancora adesso parlandone mi commuovo, e mi sono chiesto perché. Poi quando sono tornato in Italia, e tuttora quando incontro qualcuno che mi ricorda si ricorda dello Zecchino d'Oro e mi riconosce, subito dopo mi chiede di Marielle. E io mi sono chiesto perché? Perché loro vedevano questa ragazza di spalle che muoveva le mani per far cantare dei bambini. Com'è che la ricchezza della sua personalità è arrivata a queste persone? E pensi, lei è morta e pochi mesi dopo le hanno dedicato una piazza a Bologna. In Italia ci sono varie scuole dedicate a lei. Ci sono anche in qualche città dei monumenti fatti a lei.
E adesso sì, c'è qualcuno che si occupa anche della sua, di farla diventare santa. È vero?
Eh sì, è questo. Poco tempo dopo
la
sua... Chi è
questo qualcuno?
Il primissimo è stato padre Berardo, e poi anch'io sto cercando di far arrivare questo progetto, che è stato quello di farla diventare santa, perlomeno il processo di beatificazione, e io vorrei tanto che ci si riuscisse. Sarebbe la prima volta al mondo che un personaggio televisivo, e sarebbe anche importante questo che accadesse. Io mi auguro tanto che accada, però mi dicono, sai, occorrono fatti miracolosi.
Sì, ci sono delle norme precise.
Dico sì, bene, te ne dico subito uno, a parte quello che è accaduto a me. Prima che Marielle facesse il suo coro, in Italia c'erano pochissimi cori di bambini di quell'età, di bambini fino a 10, 11, 12 anni. Perché? Perché non c'era una Marielle che le insegnasse. Beh, oggi sono più di 1000, se non è di 1000, e perciò... migliaia e migliaia di bambini.
Vuol dire migliaia e migliaia di bambini impegnati a cantare, a conoscere la musica.
E questo, se non è un miracolo, questo cos'è? E per cui io spero che le autorità religiose, avendo conosciuto l'arcivescovo che è appena stato nominato a Bologna da Papa Francesco, che dia una mano a questa cosa.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Per fare un tavolo ci vuole legno, per fare il legno ci vuole l'albero,
fare il ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
Ed era Ci vuole un fiore, questa canzone ha siglato l'intervista di Laura De Luca a Cino Tortorella con il suo personale ricordo di Marielle Ventre. Un brano che non ha mai partecipato allo Zecchino d'Oro, ma che fa parte di quel patrimonio musicale con il quale ogni bambino dal 1974, anno appunto in cui uscì sul mercato Ci vuole un fiore, ad oggi è cresciuto. Ci vuole un fiore, cantata e musicata dal grande Sergio Endrigo insieme a Luis Bacalov, venne scritta invece da Gianni Rodari, scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano specializzato in testi per bambini e ragazzi. Fu uno tra i maggiori interpreti del tema fantastico e nonché uno dei principali teorici dell'arte di inventare storie.
Cos'è l'armonia per un direttore di coro?
Incantarsi, perché essere disponibili a mettere ognuno una parte di sé per creare armonia. Da soli non so quanta armonia si potrebbe fare.
Francesca Palombi, direttrice di coro.
Crescere è la parola che quest'oggi ci accompagna nell'appuntamento di pagine, fogli, parole. Pagine di vocabolario, dal latino crescere, dalla stessa radice di creare, diventare più grande per naturale e progressivo sviluppo, divenire adulto. La creatura, ogni creatura cresce influenzata da tutto, ma indipendentemente. È forse una parola da riscoprire, questo crescere, questa crescita lontano dalle strane urgenze dell'economia nazionale in cui oggi spesso la ritroviamo. La crescita, come abbiamo detto, è un moto naturale universale, un arco di parabola che sale e che scende. Cessa solo al cessare della vita. Nessun bambino nasce per crescere da solo. Ha suscitato molta commozione più di una settimana fa la storia di Fevur, la bambina di 9 mesi arrivata a Lampedusa senza la mamma, morta per ustioni durante la traversata. Ormai sono oltre 16.478 i minorenni migranti e rifugiati sbarcati in Italia nel 2015 e oltre 5.000 quelli arrivati in questi primi mesi del 2016. Quindi l'UNICEF e il governo italiano hanno annunciato ufficialmente l'avvio di una nuova collaborazione che consentirà di migliorare le cure e la protezione dei bambini e degli adolescenti migranti e rifugiati presenti in Italia. Per questo è stato firmato il 27 maggio scorso, nel 25esimo anniversario della Convenzione dei diritti dell'infanzia, un accordo appunto di collaborazione in una giornata storica per l'Italia, perché proprio 25 anni fa l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che è divenuta legge dello Stato italiano nel 1991. I bambini migranti hanno sopportato la guerra, le persecuzioni, i terribili viaggi e quindi hanno bisogno di spazi e tempi per giocare, riposare, riprendersi ed essere protetti da ogni forma di violenza e sfruttamento. La collaborazione prevede la realizzazione di alcune attività. In particolare, l'UNICEF sosterrà il governo nel monitoraggio degli standard di accoglienza di minorenni migranti e rifugiati, con particolare attenzione per quelli non accompagnati, e realizzerà un monitoraggio delle condizioni di vita dei minorenni migranti nei centri di accoglienza presenti nelle tre regioni interessate dall'accordo, cioè Sicilia, Calabria e Campania. Ed ora pagine di classici. Dalla voce di Laura De Luca ascoltiamo La preghiera della maestra di Gabriella Mistral.
Signore, tu che insegnasti, perdona chi io insegni, che porti il nome di maestra, quello che tu portasti per il mondo. Infondimi l'amore unico della mia scuola, che neppure la bruciatura della bellezza sia capace di rubare ad essa la mia tenerezza di tutti gli istanti. Maestro, fammi duraturo il fervore ed effimero il disincanto. Strappa da me questo impuro desiderio di giustizia che ancora mi turba, la meschina intenzione di protesta che sale da me quando mi feriscono. Non mi dolga l'incomprensione, né mi rattristi l'oblio di quelle alle quali insegnai. Fa sì ch'io sia più madre che le madri, per poter amare e difendere come esse ciò che non è carne delle mie carni. Fa che si giunga a fare di una almeno delle mie bambine il mio verso perfetto e a lasciare in essa impostata la mia più penetrante melodia, per quanto le labbra non cantino più. Indicami che è possibile il tuo Vangelo in questo mio tempo, affinché non rinunci alla battaglia di ogni giorno e di ogni ora per esso. Metti nella mia scuola democratica lo splendore che aleggiava sopra il tuo seguito di bambini scalzi. Fammi forte, perfino nelle mie debolezze di donna e donna povera. Fammi sprezzante di ogni potere che non sia puro, di ogni influenza che non sia quella della tua volontà ardente sulla mia vita. Amico, accompagnami, sostienimi. Molte volte non avrò se non te al mio fianco. Quando la mia dottrina sarà più casta e più bruciante la mia verità, mi troverò senza coloro cui lusinga il mondo. Tu però mi stringerai allora sul tuo cuore che seppe a sazietà di solitudine e di sconforto. Io non cercherò se non nel tuo sguardo la dolcezza dei consensi. Dammi semplicità e dammi profondità. Liberami dall'essere complicata o banale nella mia lezione quotidiana. Dammi di sollevare gli occhi dal mio petto di ferite all'entrare ogni mattina nella mia scuola, che non porti alla mia cattedra i miei piccoli affanni materiali, i miei meschini dolori d'ogni ora. Rendi leggera la mia mano nel castigo e più soave nella carezza, ch'io riprenda con dolore per sapere che ho corretto amando. Fa che io faccia di spirito questa mia scuola di mattoni. Le avviluppi con la fiammata del mio entusiasmo l'atrio misero, l'aula ignuda. Il mio cuore le sia più colonna e la mia volontà più oro che le colonne e l'oro delle scuole ricche.
Per pagine di classici abbiamo ascoltato La preghiera della maestra di Gabriella Mistral dalla voce di Laura De Luca. Cari amici, pagine, fogli, parole per oggi termina qui. Un saluto da Alessandra Petitta e buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana in diretta 105 FM. A presto.